che ho pensato, le ho pensate in un momento di clausura questa settimana, perché il mio rettore mi ha detto vai da queste monache, stai con loro 2 giorni, fai 3 conferenze, loro decidono 3 conferenze e vivi con loro. Allora sono andato, manziana, in questo convento di monache di clausura, abbastanza stretto, di cui 8 monache hanno la mia età, più o meno. E io sono stato con loro in ambienti inaccessibili per un uomo e soprattutto per chi non vive questa dimensione. Allora ho vissuto anch'io le 7 ore di preghiera loro, gli ho fatto la conferenza, mi facevano mangiare alle 7 della sera, per cui io dalle 8 in poi appunto preparavo le cose da dire. La prima cosa che voglio dirvi è che un professore in America che ha un corso sulle leadership, che si chiama Malone, fa fare questo esercizio ai suoi ragazzi. Io voglio parlare a voi soprattutto oggi, perché credo di essere vicino nelle gioie che state vivendo e anche nelle crisi che io ho dovuto vivere per scegliere, per curarmi e per aiutare a curare gli altri. Allora, questo Malone, ho dovuto studiarlo a Madrid, insomma, molti autori noi dobbiamo studiarli, non possiamo sceglierli, però questo mi ha appassionato, non lo volevo fare ma mi ha appassionato. Perché? Lui ha questa cattedra sulla leadership e fa fare questo esercizio. Dice, porta i ragazzi in un luogo dove possono stare un po' soli, senza nessuno che li possa disturbare, e gli dice, immaginatevi alla fine della vita, addirittura quando avessimo solo poche ore di vita, che cosa ci piacerebbe che dicano o pensino i nostri cari? Che cosa ci piacerebbe aver conseguito nella nostra vita? Allora cosa fa? Dice, bene, sono queste persone rampanti, persone brave, però guardate il fine dove dovete arrivare e ditemi un po'. E la elaborazione di queste persone, molto brave, insomma, cosa succede? Che dicono alla fine, ma insomma, effettivamente la ricchezza, il successo professionale alla fine della vita saranno meno importanti, no? Lo devono ammettere. E allora esce la famiglia, gli amici, la ricerca spirituale, il come uno ha amato, il come uno viene ricordato nel cuore dell'altro, insomma, le cose che sappiamo, è un esercizio antico questo, no? Ma è stato recuperato, bene. E per me, che ho dovuto fare anch'io questo tipo di esercizio, conoscere questa dimensione è stato l'inizio della cura della mia, diciamo così, del mio luogo più interiore, della mia spiritualità, da cui, lo voglio premettere, tutto parte e tutto arriva. Quando la dottoressa, la professoressa diceva, sì, effettivamente la realtà non ha una oggettività, io la vedo per come sto interiormente, non per come se ho il mal, sì, certo, se ho il mal di dente, eccetera, condiziona, però fondamentalmente per come sto interiormente. Allora, che cosa vale la pena d'aver vissuto, no? Attenzione bene, quello che io vi dirò non è, io vi darò 3 chiavi che sono state le mie per avviare un processo, non ho conseguito nulla, non è una ricerca di fitness spirituale, perché oggi si vende questo nella nostra società, cioè un qualcosa che placchi, diciamo così, le onde dell'interiorità, le possa placare un po', no? Non è questo. Il nostro cammino include anche sacrifici, dolori, crisi, le mettiamo dentro tutte, però fa parte della vita, e collocate su un orizzonte di luce, questo voglio premettere. Dunque, io sono un italiano medio, diciamo così, figlio di papà, ha progettato la metropolitana a Milano, mamma lavorava in una grossa tessitura, era responsabile del campionario, si faceva camicie, stoffa per camicie, in questo paese a 8 km da Novara, 40 da Milano. Io sono piemontese, ma il vicino diciamo, è sul mio territorio, per cui ci chiamano piemontesi, piemontardi o lombardesi, perché non sanno come definirci. Adottato da Milano, l'università l'ho fatta a Milano, ho fatto giurisprudenza, c'era lo zio in quegli anni che era punto di riferimento per me, ciascuno ha dei punti di riferimento nella propria vita. È avvocato, e lo zio mi ha anche fatto entrare a 19 anni in politica, e io ho iniziato a fare il consigliere comunale 5 anni, negli anni in cui c'è stato il terremoto in Italia, vi ricordate, dal 90 al 95, per cui io volevo farla come servizio, eccetera, pensavano tutti fossi un ladro, perché tutte le persone che c'erano vicino entravano in prigione, perché c'era l'infame avviso di garanzia che per pulire una classe dirigente, appunto, anche chi non aveva nulla entrava. Va bene, per dire, ho sofferto molto questa stagione qui io ho sofferto molto. E mi dicevo, ma che senso ha? Voglio servire, ma in questa dimensione. Poi vedevo anche i piani regolatori, insomma, come si facevano. Cioè, io stavo male, io tornavo e stavo male. Ma non avevo nessun punto di riferimento per con cui sfogarmi, anche perché ero molto giovane. Va bene. Gli anni passano, ho fatto giurisprudenza, servizio civile a Novara con gli anziani, perché il consigliere comunale mi hanno avvicinato, avevo la legge, e io ho accompagnato a morire molti anziani. Questo lo dico perché per me la domanda della morte, se è una fine o un confine, è per me da sempre la grande domanda della vita. È fine o confine la morte mia, va bene, ma ancora di più delle persone che amo? Perché voi ricorderete, c'è una stagione della vita, che è quella dei piccoli, in cui il piccolo dice: Signore, fai morire me, ma non far morire la persona che sto amando. Non so se vi è capitato, eh? Ecco, è proprio studiata questa fase. E questa domanda a me mi è rimasta impressa, e tant'è che anche, diciamo così, la mia scelta di abbandono di questo genere ha molto di questa tentare di rispondere a questa domanda. Va bene. Fine o confine? Ho avuto la fortuna di crescere in un paese, tipo quei paesini che la professoressa di cui ci parlava, 5.000 abitanti, tutti si conoscono, allora quindi c'è il prete che accompagna la vita e la morte delle persone, c'è il medico che va alle 7 del mattino a bussare in casa per vedere come stai, e c'era, chi era l'altra, il sindaco che aveva 6 figli, non guadagnava niente, allora una testimonianza, adesso non c'è più niente di questo mondo. Non c'è più niente. Ma io ho avuto la fortuna di crescere in questa piccola polis greca, in cui, oltre alle critiche, perché tutti si conoscevano, per cui erano bordate, ma c'era anche l'affetto di muoversi insieme. Per cui in un funerale c'è tutto il paese, no? Per salutare la persona. È simbolica, no? Questa cosa. Va bene. E la visita al cimitero ogni settimana, eccetera. Quindi questo rapporto con l'umanità. Cosa succede? Che io cresco, faccio esplodere queste domande e vedo che negli anni che passano, mentre io poi studio, queste domande sono le domande del Novecento. Heidegger, in Essere Tempo, dice: ci sono due modi di vivere. La prima è progettarsi, che è quella significativa, cioè io mi progetto. La seconda invece è perdersi nelle mode, in ciò che tu vieni coinvolto, eccetera, no? Lì ti perdi, non sai più chi sei, vieni portato, no? L'altra invece è riprenderti e dire: ma chi sono, cosa voglio fare, con chi vivo, eccetera. E dice lui, la coscienza proprio per l'uomo è proprio il punto liberante. Qual è? Il rifare memoria della propria morte, in maniera tale che tutto quello che si vive lo si vive non come assoluto, ma come relativo, per preparare questo momento di confine. Questo è meraviglioso, e Heidegger non credeva, ma noi siamo heideggeriani tutti, eh? Ma non siamo nicciani, secondo me, siamo heideggeriani. E allora che cosa succede? Riprendo la mia frase: chi ha un perché per vivere sopporta qualsiasi come, per dire che, secondo me, è necessario anzitutto avere una scelta fondamentale, che i moralisti chiamano un'opzione fondamentale nella vita. E la prima immagine che vi darò, tre immagini. La prima immagine è il nome della vetta su cui io voglio andare. Su quale vetta io voglio andare? Voglio puntare nella mia vita. Questo è un esercizio che vi chiedo di fare, perché è importante. Non tutte le vette hanno lo stesso nome. Il prete che mi ha cresciuto mi aveva fatto leggere una forse tu la conoscerai, Antonio, una conferenza di Maritain nel 44 a Tokyo, che lui era in esilio e c'era appena stata la bomba di Hiroshima, e lui scrive una conferenza intitolata sulla felicità. Questo uomo martoriato, lui in un contesto disastroso, lui scrive sulla felicità e mi aveva colpito questa cosa. In fondo dice: cammino, la felicità è una conquista ed è un cammino. Ci sono tre modi di viverla, ci sono tre gruppi di uomini, dice. Allora, si va per una gita, e si entra in un albergo. Il primo gruppo di uomini dice: no, stiamo bene, stiamo a dormire, tanto il tempo è bello, ci riposiamo. Questa è per loro è la felicità. C'è il secondo gruppo che esce con il terzo, i due gruppi escono e al piede della vetta dicono: ci fermiamo qui sul prato perché c'è sole, eccetera. L'altro gruppo invece vede nuvoloni, eccetera, dice: no, adesso partiamo. E da lì inizia il mio cammino verso la felicità. Questa cosa qui mi ha... questa conferenza qui io ce l'ho nella testa da quando avevo 15 anni ed è un po' stata l'icona un po' della mia vita. Dunque, si sceglie, tenendo conto che se si fa una scelta si escludono altre. Ma a quel punto o uno vive di rimpianti e non riesce più a muoversi, o se no va avanti e vive la sua scelta. Questa è la prima cosa che voglio dire. Se uno continua a pensare a quello che ha rinunciato, è la fine, è tentatrice la dinamica, che cioè ti distrugge all'interno, non ti fa vivere, nella tua effettivamente non ti fa rimpiangere ciò che non hai. Bene? A me sembra di aver vissuto questa dinamica qui. Per cui io ho fatto una scelta, ne ho fatte tante, ne facciamo tutti noi, facciamo tante scelte, in coerenza con la, più o meno, con l'opzione fondamentale, che è la direzione, ecco, e sapendo che si può sbagliare anche, ma si può ricorreggersi, o se non lo faccio io, o gli eventi della vita, o le persone amiche, questo mi ricorreggono, tenendo conto che appunto quella scelta lì è una scelta e ne esclude altri. Poi c'è un'altra cosa che volevo dirvi, ci sono dei momenti in cui si sceglie, perché sennò passano e non si può più scegliere. Tu sei scelto. E allora, niente, basta saperlo. Ma è l'esperienza di tutti, dico, tematizzo solo la nostra vita, no? E, dunque, io cerco adesso di spiegarvi come ho tentato di scegliere. La seconda immagine che io voglio darvi è quella della pietra in forme di Michelangelo. Avrei tante altre cose da dire, ma mi limito a questa, qui vedo che i minuti sono 12, mi atterrò a 17. E la pietra in forma, dunque, Michelangelo diceva che per scolpire la meravigliosa, dunque per fare le sue meravigliose statue, lui non doveva aggiungere cose, doveva togliere dalla pietra che era appunto una pietra in forma. E questa è rivoluzionaria per noi, questa dimensione, perché noi abbiamo il senso opposto istintivo, cioè quello di aggiungere alla nostra vita cose. E invece Michelangelo dice: no, se tu vuoi vedere il capolavoro che sei, lo parafraso, tu devi togliere da te pezzi che sono di più. Allora, niente, per me questa cosa qui è importante e in fondo che cosa... cos'è che mi ha tolto nella mia vita concretamente? Cosa mi ha fatto intravedere più o meno lo stato che sono? Allora, non gli studi. Io, guardate, ho studiato una vita e continuo a farlo. Lo faccio come servizio all'uomo, alla cultura della società. Devo dirvi la verità, se della compagnia mi dovesse chiedere un'altra cosa, la farei. Non sono qui per continuare a studiare, devo dirvi la verità. Ciò che mi ha veramente però cambiato e sono stati gli incontri con una serie di ambienti di povertà. Li elenco solo per capire, insomma. E per dirvi: non studiate solo nella vostra vita. Non studiate solo nella vostra vita, perché ti rende dei robot disumani. E tant'è che nelle aziende ormai, nei curriculum vitae, vedono le esperienze di servizio che rendono umana una persona. Interessante questo, ve lo dico perché io ho un cugino che è uno dei più grossi dirigenti del personale di una grossa multinazionale, allora indago e lui ha questi criteri, vede nel curriculum, se uno non ha stato servizio dice: ma questo qui vale poco, anche perché farà dei casini poi in ufficio, cioè, diventerà un mostro anche per gli altri, no? Bene. Allora, per me concretamente sono stati il servizio all'oratorio, è stato il servizio nella politica, è stato il servizio civile un anno, è stato un mese intensivo al Cotolengo da novizio, per me è stata una cosa allucinante, nel senso allucinante come shock, meravigliosamente umana nel far tutto queste persone che appunto posso, sono anche a volte inguardabili. L'esperienza a San Vittore, io andavo a San Vittore 2 anni, sono andato a San Vittore 2 anni, avevo un po' imbalsamato il direttore, mi aveva dato un permesso che nessuno aveva. Io potevo far cella nel reparto psichiatrico. Ecco. E allora, essendo così, avendo anche la laurea in giurisprudenza, avendo fatto un po' l'avvocato, aiutavo le famiglie come tramite, ma soprattutto entravo come prete, no? Quindi entravo come vestito a Antonio. C'è stato anzitutto un senso di impotenza molto forte, e poi tu parlavi a queste persone che ti dicevano delle cose che non avevano assolutamente le capo né coda, e che erano uomini come te, e io mi dicevo: ma avrei potuto diventare io lui? No? Il confine era molto ristretto, molto ristretto. Loro mi parlavano attraverso la cella, le inferriate, e le luci, ricordo ancora, c'era luce a neon, puzza, guardie nervose, tutto quello che sappiamo delle prigioni. E nell'ultima cella a destra, e loro erano legati a croce, anche picchiati, per cui li potevo anche vedere. E va bene, io non è che non ho insegnato niente, sono stato spettatore, no? Di come l'uomo si può curare o non curare, no? In questi anni, no? E andavo sempre con sacrificio, non andavo mai volentieri, andavo con la bicicletta a San Vittore. Sono andato al Bambino Gesù, e al Bambino Gesù sono stato nel reparto oncologico, e allora ho accompagnato tanti bambini a morire, e soprattutto stavo vicino ai genitori, e è stata un'esperienza molto forte questa per me, e che ricordo ancora con grande commozione. Una bambina morta di leucemia a 15 anni, e lei a un certo punto, che curava una mia amica, che si chiama Chiara, lei a un certo punto dice: preparatemi sabato un abito da sposa. E quel giorno se l'è indossato ed è morta. Dunque io dicevo: no, qui i conti tornano, cioè la vita è un confine. Allora, tutte queste esperienze mi hanno molto toccato, evidentemente costruito come uomo e come gesuita, evidentemente. Poi sono stato in Colombia, in una zona in cui mi hanno detto: ma hai rischiato la vita. Io non sapevo che era così pericolosa. Andavo col cavallo con un padre che era poi stato, diciamo così, rapito dalla guerriglia. E andavamo a trovare i campesinos che fino a qualche anno prima venivano ammazzati. E una ragazza, che non aveva neanche la prima elementare, mi dice: ma padre, ma guardi che noi l'unica cosa interessante che abbiamo nella vita sono le relazioni umane. E lei era stata abbandonata dai genitori, messa incinta, aveva una bambina, la faceva crepe, cose che in Colombia sono abbastanza frequenti queste. E io dicevo: guarda qui come viene curato l'uomo, guarda qui come viene curato l'uomo. E nel frattempo mi facevo curare anch'io. Insomma, potrei aggiungere mille di questi episodi. Questo per dirvi che ho capito come Dio cura l'uomo al di là di come noi vogliamo curarlo. E allora a un certo punto mi sono lasciato curare io. Sono entrato in compagnia con tanti progetti, dunque sono entrato in compagnia abbandonandomi, evidentemente. Poi ho iniziato a fare tanti progetti nel Signore, poi ho detto: ma chi se ne frega? Cioè basta, adesso mi abbandono, vediamo un po' cosa esce dalla mia vita, no? E ho scommesso su alcune relazioni umane. Sì, questo sì, io ho dei buoni amici, non tutti, ho dei buoni amici in compagnia, e poi mi sono appunto lasciato interrogare dagli eventi, contemplare come io cresco, perché molte volte si dice: ma caspita, ero meglio 10 anni fa, non vi capita a voi di dirlo, ero meglio 10 anni fa. Guarda come sono peggiorato. E invece no, cioè dico: no, accetto la sfida di come sono cresciuto, di come gli eventi e le persone mi hanno cambiato, e poi contribuisco nel mio a ricollocare rispetto all'opzione fondamentale che io mi sono scelto, e alle scelte particolari, una coerenza minima. E questa è una sfida importante, voglio dire a voi, che dico a me, devo ridirmi a me, perché ogni tanto si va fuori strada, no? E conoscete, no? È Aristotele, quello che dice sull'amicizia. Gli amici salvano, no? Nella vita. Allora dice Aristotele, ve la leggo perché insomma questa è bella: come per vedere il nostro volto dobbiamo guardare in uno specchio, così quando vogliamo conoscerci dobbiamo guardare verso un amico. Poiché un amico non è che un altro se stesso. Concludendo, possiamo dire che la conoscenza di sé è un piacere che non è possibile senza la presenza di un altro che ci è amico. E questo lo diceva già il grande Aristotele. Dunque, io nella mia vita ho sempre viaggiato su una 500. Non conoscevo la compagnia prima di entrare, non sapevo neanche che fosse una Ferrari per usare la che non è, poi non è vero. E però, voglio dire, se si ha una meta, ci si libera dalle paure, si inizia a dire tutto quello che si ha è importante, è utile, ma quello che si ha di più pesa, e allora ci si libera. Però questo, anche se si ha una 500, ma si arriva, no? Prima o poi si arriva, no? E quindi è per dirvi anche la tenacia che bisogna avere, no? Nelle scelte particolari. Non scoraggiarsi. Per me sono state molto importanti le crisi soprattutto degli studi, se volete anche quelle, se volete, diciamo che non sono proprio state crisi, però sono state esperienze importanti, anche quelle affettive, che dicono come siamo amati, come amiamo, fare i conti anche con tutto quello che la nostra vita ha e ci offre. Allora, per me le tre immagini che sono la vetta, la pietra informe e, quello che non vi ho detto, avere un volto e una parola, che per me è stato quello di Cristo, adesso senza fare lunghi giri, è stato quello di Cristo. Cioè, per me questo volto qui, quello che mi diceva Andrea prima, una frase di Possenti: vuoi conoscere Dio, diventa uomo. Cioè, questa sfida qui dell'incarnazione, per me è meravigliosa. E più divento uomo, e più mi incarno nell'umanità che ha vissuto Cristo, allora più capisci anche chi è Dio, fondamentalmente. Ecco, questa è la nostra esperienza, no? Allora che cosa succede? Poi, avere una parola che non sia la tua, è importante secondo me. Cioè che ti entri, di cui tu ti devi fidare, ma che ti entri dall'esterno e che ti scolpisca un po'. E che allora, appunto, la preghiera è importante. E ascoltare parole di vita, quindi per esempio leggere la parola di Dio è importante, secondo me è importante avere degli amici che ti dicano e ti fanno vivere con parole di vita, e inserirti in ambienti dove i flussi sono vitali, soprattutto per voi, dove c'è speranza di vita, c'è speranza, c'è gioia, c'è una prospettiva, si sogna insieme, non ci si riduce solo a pensare alla carriera dell'ufficio, no? Perché questa roba qui poi diventa una roba morbosa e uno diventa matto, cioè uno diventa, impazzisce. Perché? Perché diventa una droga. Perché quando diventi poi il capo dell'ufficio, allora aspiri già il giorno dopo a diventare, adesso si chiamano partner, non so io come sia nel mondo dell'azienda, una cosa così. E, ora, anche questo, però farlo con una certa libertà. No? Ultimissima cosa, per me la compagnia in concreto è stato il luogo dove io ho potuto coltivare queste tre chiavi in cui si capisce il perché. Cioè, il perché ciascuno ce l'ha. Non tutti però aprono lo scrigno, no? Con le chiavi che solo la vita interiore ti può dare. Perché guardate, tutto parte e arriva da lì, io su questo sono certo. Il mondo è, la realtà è, il male è. Noi non lo cambiamo, non lo cambiamo. Cambiamo noi davanti a questa realtà. In fondo, sì, in fondo così. E in fondo, guardate, la nostra vita di per sé, aziendalmente non la vinciamo, noi la perdiamo. Ma il punto è coniugare, capire che cos'è successo fondamentalmente. Cioè, successo è anche assumere la propria debolezza. Un po' questo. E allora la compagnia, nella sua sapienza, io devo dire, devo ringraziarla, io voglio molto bene alla compagnia, mi ha permesso di crescere in questo e in fondo di ricercare quello che io sentivo. È appena morto, pensate, il gesuita che mi ha accompagnato in compagnia è morto in montagna. Lui era uno scalatore, aveva fatto 500 volte e lui desiderava morire in montagna, 72 anni, arrampicava eccetera, uomo, Antonio l'ho conosciuto, personaggio notevole, E in 448 ha perso l'equilibrio, ha battuto la testa, un dislivello di 700 metri, c'è stato niente da fare, tempo brutto. E, beh, io sono rimasto molto morto un po' di me, perché quando muore una persona cara muore un po'. Poi mi sono detto, ma forse piango ancora per me, non forse non per lui, perché lui io lo sento vivo. E ecco, quindi è su questa cosa qui che io gioco sulla mia vita, gioco sul, capite, no? Come si gioca su un po' su questo crinale. E lui mi tra tante cose che e finisco e ci scusate finisco e ci, mi spiegava, era questa frase che io voglio donare a voi e che dov'è che l'ho messa? Sì, lui diceva: ego, ce la faccia cantare, ego sum pauper nili abeo et ipso dabo. Io sono povero, non ho niente, ma do me stesso. Quindi è l'augurio che io voglio fare alla mia vita, perché non è compiuta, io non la sento incompiuta, ma soprattutto la vostra è la vostra, potete scegliere. Grazie.
Ovviamente sono troppo coinvolto in questa esperienza, quindi posso commentarla, però appunto si comprende chiarissimamente come c'è un deposito di esperienza molto complessa all'interno di una persona che sceglie poi, no, di accogliere questa vocazione al sacerdozio e alla compagnia, che è compagnia di Gesù, cioè l'ordine dei gesuiti, ovviamente. Ci sono domande su questa esperienza? Ah, c'era Paolo. Sì.
Io voglio chiedere una cosa sulla frase che ci ha guidato in questo ultimo intervento, e volevo chiedere: il cristiano deve avere un unico perché o ogni cristiano può avere un perché diversificato? E poi come riuscire a dare un perché a quei genitori che hanno delle bambini che stanno morendo? Grazie.
Paolo? Altri interventi, domande? Bello vedere i volti che guardano in alto, in attesa di... Sì, se, ma adesso direi lascerei questo ulteriore intervento e poi chiudiamo...
Sono
alla fine, sì, sì.
Poi c'è, secondo me, diciamo così, possiamo tenere l'immagine, un'unica cima. Allora, almeno una cima di vita, definiamola così, una cima di vita. Si arriva in molti modi, sono dei sentieri, a me piace andare in montagna, tra l'altro Pesco Solido io passo spesso con il mio direttore, perché andiamo in montagna, e magari domani passiamo una festa, mangiare i salamini. Mettiamo una maglietta. Ci sono vari sentieri, questo sì. E la cosa invece dei genitori, dunque qui è un atteggiamento di fondo. La cura è lo stare con loro così, senza spiegare nulla, insomma, e a prendere anche tu, perché non è che tu hai le chiavi, no? Però vincere la paura di, soprattutto per noi uomini, razionalizzare sempre tutto. Invece no, ci sono dei momenti in cui c'è il silenzio.
Allora, noi lasciamo tutti questi argomenti, ma soprattutto queste esperienze, alla meditazione della vostra vita. Questa appunto non è una conferenza per apprendere dei contenuti, ma probabilmente per avere delle sollecitazioni, per vivere in maniera forse migliore. Vi faccio notare una cosa che per me a questo punto diventa evidente, prima di lasciare la parola a Paolo Cuccia, che concluderà questo incontro. Ci siamo rivolti a tre persone che svolgono dei mestieri che non sono mestieri. Cioè, indubbiamente il lavoro ha la sua assoluta dignità e ha una dimensione sua propria. Però abbiamo incontrato tre persone che in realtà non lavorano. Questo non significa che non facciano nulla. Allora, sono tre persone che lavorano dalla mattina alla sera, anzi, dalla mattina alla notte probabilmente. Però forse avrete notato come non sono persone che hanno degli orari, no, di lavoro, per cui poi il lavoro non sconfina nella vita. Ma direi che il loro lavoro in realtà è un modo di essere nel mondo, che secondo me è la definizione migliore di lavoro, no? Dove la tua opera non è solo un fare, ma un provare a trasformare la propria capacità di agire, la propria capacità di essere nel mondo e quindi anche di servire, in un essere nel mondo, un modo di essere nel mondo. Allora, a questo punto, come si fa a dire che fare il prete è un mestiere? Non è un mestiere, io ho litigato con l'anagrafe per questo, perché da me risulta lavoro, mestiere, non so com'è, religioso. Ma siamo matti? Cioè, infatti ho detto, ma lei cosa fa? Professione padre? Qua, al tizio ho detto, no, certo, io sono qui, ufficiale al comune. Ecco, allora, certamente il mio mestiere è un altro, ma io sono sacerdote, faccio altro. Così posso dire la testimonianza di Marazziti. La testimonianza di Marazziti, evidentemente, come si fa a definire un lavoro, no? Nel senso più banale del termine, scusate, è una vita. L'intervento di Teresa Camucci è una vita vissuta con passione assoluta, quindi non mi sentirei neanche di definirlo un lavoro, è veramente una vita. E questo è l'augurio che vi faccio prima di questa chiusa finale di Paolo Cuccia, a cui dobbiamo molto anche per questi incontri.
Ma io vorrei, credo a nome di tutti, in particolare di Antonio Savinnici e mio personale, ringraziare Civiltà Cattolica, come qualcuno, molti di voi, perché siamo sempre un gruppo ampio ma vicino di amici, ci ha accolto qualche anno fa, quando noi cercavamo di capire, di approfondire, di trovarci, ritrovarci, partire, ripartire nella nostra vita. E questa accoglienza è stata all'inizio un po' così, con qualche dubbio, cioè questi che bussano alla porta solo perché hanno fatto qualche anno al massimo, e quindi stanno tagliando, ritengo di avere una membership da utilizzare, e fummo accolti con attenzione sempre, però certamente come qualcuno che bussava alla porta e quindi aveva bisogno di qualche cosa. Nel tempo si è sviluppata questa amicizia, questa comprensione, questa questa vicinanza e quindi abbiamo provato anche noi a far partire una scintilla e un focherello si è acceso di questa collaborazione e parlo a nome di tutti, parlo a nome in particolare degli ex alunni, Paolo Gaudenzi che è qui con noi e quindi tutto il contributo che stiamo cercando di raccogliere per far diventare questa nostra accoglienza, questa accoglienza ci è stata data in questa casa storica, prestigiosa, importante, una condivisione, una parte della nostra vita, in particolare questo aspetto di generazione e confronto nasce, come diceva Padre Spadaro Antonio, da una percezione forte che sono convinto di tutti noi della nostra vita in senso ampio, ma in particolare della nostra vita professionale, di questo distacco tra il vivere e il lavorare, cioè la mia vita è la mia fidanzata, il mio sport, la mia vacanza, tutte cose importantissime, ma no, la vita è oggi, la vita è adesso, la vita è ogni minuto e bisogna divertirsi, queste sono sempre c'è sempre un po' di ironia quando io dico questa parola divertirsi, perché secondo me ci si può divertire certamente non in certi momenti tragici o difficili o drammatici della nostra professione, ma altrimenti la vita è tutto, nella nostra vita il lavoro è tutto importante. Quindi volevo ringraziare Città Cattolica per questa attenzione e volevo lanciare però appunto un messaggio a tutti quelli che sono qui, a tutti quelli che fanno parte di questi vari circoli in qualche modo che si intersecano all'interno e sotto la supervisione della Compagnia di Gesù, che è il fatto che vorremmo avere altri scambi, altri colloqui di questo tipo. Siete stati tutti spettatori di queste tre vite professionali, ma umane e spirituali, fantastiche. Ciascuno di voi avrebbe potuto essere da quest'altra parte del tavolo a raccontarci, perché certamente sentire queste esperienze, sentire questi stimoli ci ha appassionato. Insomma, ho visto che non volava una mosca in questa sala oggi, e in particolare ci siamo tutti arricchiti, cioè io sono uscito un po' meglio, ma certamente di come ero entrato, e molto meglio di come ero entrato, non so se come una persona migliore, ma certamente con più stimoli, con più riflessioni. Quindi questo è un laboratorio, diceva Antonio prima che c'è un piccolo problema di questa sala meravigliosa, ma che serve a fare delle cose più importanti, più di messaggi, di docenza, di informazione. Prima o poi avremo bisogno di una sala un po' più che sia un'arena, Hinc sunt leones, dove incontrarci, scontrarci, dibattere, insomma, che non sia una cosa a senso unico, ma anzi sia proprio una condivisione di queste nostre vite, queste nostre esperienze. Quindi grazie Antonio, grazie Civiltà Cattolica, perché insomma per me è stata una giornata estremamente interessante.
Grazie, alla prossima.